Buongiorno a tutti. Apriamo la Bibbia nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Continuiamo il nostro studio in questo libro. Abbiamo cantato al Signor Gesù, l'agnello che ci ha riscattato. Adesso continuiamo a parlare del Signor Gesù. Siamo qui per questo. Apocalisse capitolo 1, e questa mattina vorrei vedere con voi, con l'aiuto del Signore, i versetti 4 a 8. Apocalisse 1, versetto 4. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, è il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Questa è la parola di Dio. Un po' meno di 2000 anni fa, l'Apostolo Paolo era in prigione a Filippi, in Grecia, ed è stato liberato miracolosamente, vi ricordate forse la storia, in Atti 16, e il carceriere, impaurito, ha fatto questa domanda fondamentale: cosa devo fare per essere salvato? Questa è la domanda fondamentale: cosa devo fare per essere salvato? E a questa domanda Paolo ha fatto questa risposta altrettanto fondamentale: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Paolo non ha detto cambia religione e sarai salvato. Paolo non ha parlato di religione, ha detto se vuoi essere salvato devi affidarti a qualcuno, devi incontrare qualcuno, conoscere qualcuno. E questa persona è Gesù Cristo. Devi guardare questa persona, la devi amare, la devi seguire, devi sottomettere la tua vita a questa persona e sarai salvato. E la Bibbia ci sfida, il libro dell'Apocalisse ci sfida a sempre pensare a Gesù. Il libro dell'Apocalisse, come vedremo questa mattina e nelle prossime settimane, parla di Gesù, della sua opera e della sua Chiesa. E questa mattina vorrei fare due cose con voi, vorrei guardare a Gesù Cristo, perché noi questa mattina siamo qui per parlare di Gesù, siamo qui per celebrare Gesù Cristo. Se siamo cristiani, non siamo qui prevalentemente per chiacchierare o avere un tempo di comunione fraterna, anche se questa è una buona cosa. Siamo qui questa mattina soprattutto per parlare di Gesù Cristo, pensare a Gesù Cristo, celebrare Gesù Cristo. Infatti è quello che si vede la differenza fra un cristiano e un non cristiano, che un non cristiano non ha voglia di passare tempo a parlare di Gesù, a pensare a Gesù. È noioso. Un argomento noioso, mentre il cristiano vuole passare tempo a pensare a Gesù e a lodarlo. Questa mattina vorrei vedere tre cose con voi da questo testo. La prima cosa è che Cristo, Gesù Cristo, è Dio uomo, Dio incarnato. La seconda cosa è che Gesù Cristo è tutto ciò che ci serve nella vita. Gesù è tutto ciò che ci serve della vita. E la terza cosa, vorrei vedere, pensare con voi come dobbiamo rispondere a questo Signore Gesù, in particolare con le nostre emozioni, perché penso che noi cristiani abbiamo un problema con le emozioni, quindi parleremo anche di questo. La prima cosa che vorrei ricordarci questa mattina è che Cristo è Dio in carne. Gesù Cristo, che è vissuto su questa terra 2000 anni fa, non era un uomo come gli altri. Non era soltanto un uomo, era Dio, il creatore dell'universo, che si è incarnato ed è diventato uomo. E questo il libro dell'Apocalisse lo dice in modo chiarissimo. Quando forse a volte incontriamo un testimone di Geova, che vogliono sempre parlare di Gesù Cristo e dire che Gesù Cristo non era Dio, un libro nel quale potremmo andare subito è il libro dell'Apocalisse, perché Giovanni è chiarissimo. Guardate come per esempio il versetto 4. Giovanni comincia così: grazia a voi e pace. Da chi? Normalmente quando si dice grazia e pace è da Dio. Ma in realtà Giovanni dice grazia e pace a voi da tre persone. Da colui che è, che era e che viene, questo è Dio Padre. Dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, che è un modo simbolico di riferirsi allo Spirito Santo, e da Gesù Cristo, il principe dei re della terra. Com'è possibile essere il principe dei re della terra senza essere Dio? Quindi già subito vediamo che Gesù Cristo ha la natura divina. Però Giovanni non dice grazie, grazie e pace a voi da parte di Dio. Ci sono tre persone. C'è colui che è, che era e che viene. Probabilmente c'è un riferimento a Esodo 3. Io sono ciò che sono. Io sono colui che è. I sette spiriti che sono davanti al suo trono, è un modo un po' strano forse di riferirsi allo Spirito Santo. Probabilmente Giovanni parla così perché scrive a sette chiese e quindi vuole esprimere il fatto che lo Spirito Santo è pienamente presente nella Chiesa. No, in tutte le chiese lo Spirito Santo è presente. E da Gesù Cristo, quindi tre persone. Oppure guardate il versetto 6, nel versetto 6 alla fine Giovanni dice: a Lui sia la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. A Lui chi? Cioè, a chi possiamo dire a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli, Amen. Parlando a dei cristiani che sono radicati nell'Antico Testamento. Eppure parla di Cristo, parla di colui che ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Qui non c'è dubbio. Parla di Gesù Cristo. Eppure, parlando di Gesù Cristo, dice: a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli. Amen. Oppure il versetto 8. Io sono l'Alfa e l'Omega. Io chi? Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Quindi è Dio, chiaramente. Alfa e Omega erano la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, quindi un modo di dire l'inizio e la fine. Il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine. È chiaramente Dio che parla. Però più avanti, nel versetto 17, Gesù dice: io ero morto, ma adesso sono vivo. Io sono il primo e l'ultimo. Quindi Gesù Cristo si identifica pienamente a Dio. Oppure, ultimo esempio, il trono. Nel versetto 4 si parla di un trono. Coloro che sono davanti al suo trono. Chi è che è su un trono? Beh, è Dio ovviamente che è su un trono. Però più avanti in Apocalisse, in capitolo 3, versetto 21, Cristo dice: chi vince lo farò sedere sul mio trono, come anch'io ho vinto e sono seduto sul trono del mio Padre. Quindi ci sono due troni. Più avanti, capitolo 5, dice: a colui che siede sul trono ed all'agnello. Sono insieme, colui che siede sul trono e l'agnello sono insieme. Capitolo 7, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà. Ah, l'agnello non è più davanti al trono, è in mezzo al trono. E poi alla fine del libro, capitolo 22, versetto 3, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. Dio e l'agnello sono sullo stesso trono. Capite quello che sta facendo Giovanni? Giovanni ci sta dicendo: se voi leggete con attenzione quello che sto scrivendo, capirete che Gesù Cristo, uomo, è anche Dio. E quindi cosa dobbiamo concludere da tutte queste cose? Dobbiamo concludere quello che la Chiesa primitiva, nei primi secoli, ha concluso, è che Dio è una Trinità. Dio è uno e triuno, questo dogma della Trinità, nel quale noi cristiani crediamo. I padri della Chiesa non hanno inventato questa idea della Trinità perché a loro piacevano fare delle speculazioni intellettuali. hanno capito leggendo la parola, che anche se la parola Trinità non c'è nella Bibbia, quando leggi il Nuovo Testamento con attenzione, ti rendi conto che Dio è uno, ma è anche triuno. Non c'è colui che era, che è, che viene, c'è lo Spirito Santo e c'è Gesù Cristo, Dio in carne. Questo è un mistero che non possiamo capire, però è un mistero molto importante. E quindi i padri della Chiesa hanno scritto un credo molto famoso, il credo di Nicea e di Costantinopoli, che spiega esattamente chi era Cristo. E non so, immagino che molti di voi hanno un retaggio cattolico, non so se vi ricordate quando andavate a messa o se andate ancora oggi alla messa, si recita questo credo, che tante persone recitano senza capirlo, vi ricordate? Questo credo dice, credo, tra l'altro, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Vi ricorda qualcosa? Questo credo l'avete già sentito. Potremmo passare un'ora e mezza a spiegarlo, perché non è stato scritto per essere ripetuto così, senza pensare. È molto profondo, no? Figlio di Dio, nato dal Padre, vero Dio, davvero Dio, generato, non creato. Non abbiamo tempo di andare in queste cose. Però questo è un insegnamento fondamentale della Bibbia. Ed è fondamentale perché se Dio non è uno e triuno, se in questa sostanza unica non ci sono tre persone, la persona del Figlio non si è incarnata, il Figlio non è venuto nel mondo e quindi siamo ancora morti nei nostri peccati. Se Dio non è uno e triuno, non c'è lo Spirito Santo che può venire e cambiare i nostri cuori. Per quello che in questa Chiesa, nella nostra Chiesa, ci piace cominciare questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi accogliamo le persone con questa formula, non perché è una formula religiosa, ma perché è importante. Se Dio non è Padre, Figlio e Spirito Santo, non c'è speranza per noi, perché non c'è stato un Figlio che si è incarnato e non c'è uno Spirito Santo che ci può trasformare. Quindi questo è un mistero che umilia la nostra mente. Però ci fa capire che Dio ci tratta come persone adulte. No, Dio non ha pensato, ma io sono un Dio uno triuno, però non lo dico nel Nuovo Testamento perché è troppo complicato. Non capiranno mai, meglio non dirlo. No, Dio ha messo queste cose nel Nuovo Testamento perché abbiamo bisogno di capire, per quanto possiamo capire, queste cose. Versetto 5 e 6, Gesù Cristo, che è Dio, ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue. Dio ha sangue? Beh, evidentemente sì, perché ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue. Come Paolo dice in Atti 20, la Chiesa che Dio ha riscattato con il suo sangue. Queste sono delle cose straordinarie da dire. Quindi se qualcuno non crede nella Trinità, se non crede nella divinità di Cristo, è ancora morto nei suoi peccati, non può avere un Salvatore. Quindi Gesù Cristo era Dio in carne. Questa è una verità fondamentale. E Dio è un Dio uno e triuno. Poi la seconda cosa che impariamo, che vediamo in questo brano, è che Cristo è tutto quello che ci serve. Cristo è la via, la verità e la vita. Guardate nel versetto 4. Versetto 5, scusate, quello che viene detto da Cristo. Gesù Cristo, a Lui che ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti. E poi più avanti, all'inizio del versetto 5, dice Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. Io mi sono chiesto questa settimana, mi sono fatto questa domanda, di cosa abbiamo bisogno nella vita? Se io dovessi farti questa domanda, fondamentalmente tu di che cosa hai bisogno nella vita? Ora noi potremmo rispondere tante cose, abbiamo tanti bisogni ovviamente, abbiamo bisogni fisici, bisogni materiali, spirituali, Però io penso che dal punto di vista spirituale, se pensiamo bene, abbiamo bisogno di due cose. Abbiamo bisogno di verità, innanzitutto, abbiamo bisogno di verità e abbiamo bisogno di vita, di libertà. Versetto 5 dice: Gesù Cristo è il testimone fedele. Cosa vuol dire testimone fedele? Vuol dire qualcuno che dice sempre la verità. Quello che Cristo dice è la verità. Quello che troviamo scritto nella sua Bibbia è la verità. Uno dei problemi fondamentali di questo mondo è la falsità. Noi viviamo in un mondo di falsità. Ti sei accorto anche tu che viviamo in un mondo di falsità a tutti i livelli, durante la settimana, nei nostri rapporti umani, c'è tanta falsità. Le persone sono false. Dicono una cosa a qualcuno, dicono il contrario a qualcun altro. Dicono una cosa a noi e poi dietro le nostre spalle dicono una cosa diversa. Anche nel mondo delle notizie, no? Si parla di fake news oggi, è un mondo di falsità, non sappiamo più cosa credere. Sentiamo una cosa e l'altra. Presto nella vita impariamo a non fidarci di nessuno. E spesso anche, purtroppo, dei nostri genitori, a volte dobbiamo imparare a non fidarci neanche dei nostri genitori. Impariamo a non fidarci di nessuno, perché questo è un mondo di falsità. Invece Cristo è un testimone fedele. Cristo dice la verità. In questo mondo di falsità, nel quale nessuno dice la verità, abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di Cristo. Cristo dice esattamente le cose come sono. Cristo dice ciò di cui abbiamo bisogno di sapere per essere salvati. Ci possiamo affidare a Cristo, non solo in quello che dice nel Nuovo Testamento, la Bibbia è affidabile, però possiamo affidarci a Lui come persona. No, se tu conosci Cristo, se tu sei venuto a Cristo, capisci questa cosa, che noi possiamo affidarci a Cristo. Io, pensando a questa cosa, mi è venuta l'immagine del rugby. Non so quanti di voi amano il rugby, non è uno sport molto popolare in Italia, forse conoscete poco del rugby, ma forse conoscete una delle regole fondamentali del rugby è che si può sempre soltanto passare la palla indietro. No, i giocatori corrono avanti, ma non è autorizzato passare la palla avanti, bisogna sempre passare dietro alla propria squadra. E questo vuol dire che al più alto livello nel rugby internazionale, dove il gioco è molto molto veloce, molto fisico, spesso i giocatori devono passare la palla senza guardare. E proprio le squadre più forti sono le squadre che hanno i giocatori che giocano insieme da una vita e si possono fidare, soprattutto gli attaccanti. Quando l'attaccante corre con la palla, vede arrivare questo mosso davanti, deve passare la palla subito, non ha tempo di guardare, però sa, se è veramente una squadra bravissima, sa che l'altra persona è dietro, che lo segue e prenderà la palla. Lavorano in due gli attaccanti. E quindi lui può passare questa palla senza guardare, sapendo che l'altro giocatore sarà lì, al momento giusto. È un po' così come Cristo. Non sappiamo che Cristo è dietro di noi, che possiamo passare questa palla neanche senza guardare, che Cristo è lì, che la può prendere. Questa è l'idea. Cristo è un testimone fedele. Più avanti nell'Apocalisse è chiamato il testimone fedele e veritiero. E noi come cristiani siamo chiamati ad essere come Cristo, siamo chiamati ad essere dei testimoni fedeli e veritieri. Siamo chiamati a dire la verità. Non nell'Apocalisse si parla di martirio, a volte pensiamo, no, alla Chiesa perseguitata. Cosa farei io se fossi perseguitato? Potrei essere un martirio? Ma forse prima di pensare al martirio, cominciamo come una cosa semplice, essere fedeli e dire la verità, come il nostro Signore Gesù. Noi in questo mondo di falsità, in questo mondo dove i nostri colleghi di lavoro, le persone intorno a noi dicono cose false, noi abbiamo un'opportunità per assomigliare a Cristo e testimoniare. Un'opportunità per essere diversi, dicendo la verità, essendo persone affidabili. Quindi noi abbiamo bisogno di verità in un mondo di falsità e Gesù è un testimone fedele e veritiero. E poi abbiamo anche bisogno di libertà. Forse è una cosa alla quale le persone non pensano, ma noi siamo tutti schiavi in questa società, siamo schiacciati da qualcosa. Siamo schiacciati da tante cose, però tutte queste cose sono riassunte in una cosa che la Bibbia chiama il peccato. E nel versetto 5 Giovanni dice a lui, Cristo, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Alcuni manoscritti dicono ci ha lavati, probabilmente perché sembrava un po' strano dire liberato dai peccati con il sangue, però la parola giusta è questa, siamo stati liberati dai nostri peccati. Se tu questa mattina non conosci Gesù Cristo, se non sei mai venuto a Gesù Cristo, hai bisogno di essere liberato. Hai bisogno di essere liberato dal peccato che c'è dentro di te, le tue pulsioni, la tua mancanza di autostima, i tuoi errori, i tuoi sbagli, del peccato che c'è intorno a te. Hai bisogno di essere lavato per comparire davanti a Dio. Hai bisogno di una nuova natura. Hai bisogno di essere trasformato. E tutte queste cose possono solo essere ottenute in Cristo. Lui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. È l'unica persona al mondo che può fare questa cosa. L'unica persona al mondo che ci può veramente liberare da questo peso. Questo peso che abbiamo sopra di noi. In uno dei salmi, non so più quale, Davide dice il peso dei miei peccati mi schiaccia. Se tu sei cristiano, sono sicuro che capisci cosa vuol dire Davide. A volte hai sentito questa cosa, il peso dei miei peccati, non solo le cose sbagliate che faccio, però proprio il cuore, questo cuore dentro di me che sento ancora peccaminoso, questo mi schiaccia. Perché io vorrei essere più bravo, vorrei migliorare e sento che non posso. Ho bisogno di due cose, ho bisogno di perdono e ho bisogno di trasformazione. E queste cose le posso solo ottenere in Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo è Dio in carne, Dio uomo. Gesù Cristo ci libera dai nostri peccati. Gesù Cristo è la verità in un mondo di falsità. E l'ultima domanda che vorrei fare questa mattina, forse quella più importante, noi come dovremmo rispondere a queste cose? Come dovremmo rispondere quando sentiamo o quando leggiamo queste cose? Io penso che dovremmo rispondere innanzitutto con delle emozioni. Dicevo prima, noi cristiani abbiamo un problema con le emozioni. Come rispondono nell'Apocalisse? Come risponde Giovanni? La prima risposta è la lode. Vedete nel versetto 5, a lui che ci ama, che ci ha liberati, che ha fatto di noi un regno, eccetera, e al Padre suo, a lui sia la gloria, la potenza, nei secoli, dei secoli. Amen. Cioè Giovanni ha appena cominciato a scrivere questa lettera, siamo già nel versetto 4, che si ferma subito per lodare Dio, perché non si può trattenere. Questa è una cosa bellissima nel libro dell'Apocalisse, lo vedrete se lo leggete, lo vedremo insieme. È un libro bellissimo perché l'Apostolo Giovanni si ferma sempre per lodare il Signore. No, la narrazione si ferma sempre per lodare Dio, lodare Cristo. Proprio perché Giovanni non può trattenersi, deve assolutamente lodare il Signore. E questa è una cosa che mi ha sfidato molto studiando il libro dell'Apocalisse. Ho pensato quante volte leggo la Bibbia, quante volte leggo o ascolto queste cose e queste cose non producono nessuna emozione dentro di me. Sì, leggo queste cose che so a memoria, che sento da 30 anni, che Gesù è morto sulla croce per me, che Gesù è risuscitato, che è Dio, che sono perdonato. Sento queste cose e non mi fanno più niente. Che peccato, che cosa tragica se noi siamo capaci di leggere o di pensare a queste cose e di non lodare più il Signore, di non avere più questo trasporto. Invece una delle grandi lezioni dell'Apocalisse è che noi non dobbiamo leggere soltanto queste cose perché sono delle informazioni. Noi, queste cose ci devono fare qualcosa, devono agire su di noi. L'Apocalisse è un libro perfetto da leggere in chiesa, spero che lo leggeremo di più nei prossimi mesi, per nutrire la nostra lode. Poi l'altra emozione che vediamo molto chiaramente è l'emozione del ravvedimento, nel versetto 7. Egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà. C'è questa promessa che un giorno ogni occhio lo vedrà. Alcune persone si sono chieste come sarà possibile che ogni occhio vedrà il Signor Gesù. Mi ricordo 20 anni fa un fratello aveva detto sì, ma adesso sarà possibile perché c'è la sirena. No, Gesù apparirà sopra Gerusalemme e noi lo vedremo in televisione. Oggi non è neanche più così perché con i socials saremmo subito al corrente su Facebook o Twitter che Gesù è arrivato. No, in realtà non è così. Ogni occhio lo vedrà, Gesù tornerà fisicamente, però avremo il senso, il mondo intero avrà il senso della sua presenza. Cioè oggi solo i cristiani hanno il senso della presenza di Cristo. Cioè la maggior parte delle persone in questo mondo non credono in Gesù Cristo, non credono che Gesù Cristo esiste, non lo vedono, ma i cristiani lo vedono. Però un giorno Cristo apparirà, non so esattamente come, ma tutti gli esseri umani su questa terra si renderanno conto istantaneamente che Gesù Cristo è qui. E cosa sarà la reazione? Sarà il pianto. Ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Cioè piangeranno. Amici, quando Gesù Cristo tornerà, il mondo intero piangerà. Perché piangerà? Piangerà perché il mondo capirà che Gesù Cristo è stato crocifisso, invece di essere accolto da questo mondo. Il mondo piangerà su Gesù Cristo e piangerà su se stesso, perché capirà che Gesù Cristo è vero, è la verità e la vita. E questa reazione del ravvedimento è la reazione che ogni cristiano deve avere. Cioè oggi se tu ti chiami cristiano, se un giorno tu ti sei ravveduto, spero che quando hai sperimentato questo ravvedimento hai sentito delle emozioni. Io quando mi sono ravveduto, quando sono venuto a Gesù Cristo, ho pianto sui miei peccati. Mi ricordo in particolare un giorno che ho pianto sui miei peccati, ho avuto questo sentimento, questa sensazione della mia indegnità davanti a Dio. Non è stato solo una cosa intellettuale, ho capito la verità di Gesù Cristo, che Gesù Cristo è qui, regna, ho capito che sono indegno di presentarmi davanti a Lui. E questo ha provocato delle emozioni, ha provocato un pianto. E purtroppo io nelle chiese evangeliche oggi vedo tante persone che fanno professione di essere cristiani, ma non vedo nessuna emozione. Non vedo nessun trasporto quando studiamo o leggiamo la Bibbia. Non vedo nessuna emozione o rimpianto per i propri peccati, e questo è un problema. Se noi capiamo queste cose devono produrre un ravvedimento. La tristezza, il pianto e poi la gioia e la lode. Questo è una cosa fondamentale e dicevo all'inizio che noi abbiamo un problema con le emozioni nel nostro mondo evangelico. Noi abbiamo due problemi nel mondo evangelico. O abbiamo il problema dell'intellettualismo e dell'aridità, che noi studiamo le cose in modo intellettuale ma non cambia niente. Oppure, e questo è più un problema nelle chiese oggi, abbiamo un problema dell'emotività. Non cerchiamo di suscitare in modo artificiale delle emozioni, non la ricerca delle emozioni. In realtà le cose devono funzionare diversamente. Il grande predicatore inglese Martin Lloyd-Jones ha detto questa cosa fondamentale: Dio parla al nostro cuore attraverso la mente. Ecco, questa è la regola d'oro della vita cristiana. Dio parla al nostro cuore attraverso la mente. Prima Dio parla alla nostra mente, dobbiamo leggere queste cose, capire chi è Cristo e cosa ha fatto, e poi questo deve agire sul nostro cuore. No, quindi se noi leggiamo queste cose, se studiamo la Bibbia e si ferma tutto lì, a livello della mente, abbiamo un problema. Se noi vogliamo bypassare la mente, se vogliamo una scorciatoia, vogliamo sentire l'emozione direttamente nel cuore, abbiamo un problema, perché queste emozioni cambiano, non tengono. Cioè la domenica mattina possiamo sentire emozioni, perché cantiamo un bel canto, o perché c'è un bel tramonto, però lunedì mattina è già finita, siamo già cambiati. Invece la regola d'oro è questa: noi, Dio parla alla nostra mente, Dio ci ha dato una parola da studiare, noi dobbiamo capire chi è Cristo e cosa ha fatto, e questo deve suscitare emozioni nel nostro cuore. Quindi noi questa mattina è un incoraggiamento per noi a riflettere su queste cose. Adesso canteremo un canto, cerchiamo di cantare veramente, di cantare un canto alla gloria di Cristo. Io mi lamento spesso che facciamo troppo rumore con la musica, però per una volta facciamo troppo rumore, vogliamo veramente lodare il Signore, ma non lodare il Signore perché cerchiamo l'emozione del rumore della musica, ma perché Dio ha parlato alla nostra mente e al nostro cuore, al cuore attraverso la mente. Vogliamo pregare per chiedere al Signore di aiutarci con queste cose. Preghiamo. Signore Gesù, ti lodiamo e ti glorifichiamo perché tu sei Dio in carne, perché tu hai compiuto tutto per la nostra salvezza. Signore, ti chiediamo perdono per la nostra freddezza. Ti chiediamo perdono perché queste cose che abbiamo sentite o lette troppe volte non hanno più nessun effetto su di noi. Ti chiediamo perdono perché non vogliamo essere come questa chiesa tiepida che tu hai vomitato dalla tua bocca. Chiediamo il tuo aiuto, Signore, per ritrovare il senso di queste cose, per ritrovare la gioia e il desiderio di studiare la tua parola, per vedere il nostro Signore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria per sempre. Amen.